Capitolo VI. Una partita a scacchi. Sì, il cristianesimo lo capisco bene, disse il conte, pigliando in mano un alfiere e guardandolo attentamente. Non so chi sia la bestia che vuol tenerci così al buio. Le imposte erano socchiuse e le tendine calate. Silla si alzò per fare un po' di luce. No, vi prego, vengano loro, questa gente. Volete aver la compiacenza di suonare? Lì, presso la porta, quel bottone, due volte. Il cristianesimo. Oh, io non vi propongo di scrivere contro il cristianesimo. Voi mi dite che finalmente il principio d'eguaglianza è stato portato nel mondo dal cristianesimo. Cosa volete dire con questo? Che prima del cristianesimo non vi fossero democrazie? Io intendo che il vostro libro consideri il principio di eguaglianza dove è più mostruoso, ossia nel campo politico. E fra gli altri pregiudizi da fare in polvere, vi sarà anche il pregiudizio che l'autore di questa brutale eguaglianza politica sia stato Cristo. Del resto, sentite, uguali davanti a Dio sarà benissimo. Quello è un punto di vista molto lontano, ma uguali tra di noi. Ci vuole una grande durezza, una grande miopia fisica e intellettuale per sostenere che siamo uguali tra di noi. Se vi è qualche cosa che colpisce gli uomini è la loro disuguaglianza naturale nel corpo e nell'anima. Il mio cuoco è molto più simile ad Annibale e a Scipione africano di un gorilla, ma non è loro uguale. E tutti i retori dell'89, gli ambiziosi leccapopolo di poi non lo faranno diventare tale. Scacco al re. Non si può. Ma scusi, ci sono pure negli uomini grandi caratteri fondamentali comuni che tutti conoscono e tante altre uniformità più nascoste. Io credo che gli uomini si rassomiglino moralmente assai più di quel che pare. E queste uniformità non devono essere riconosciute dalle leggi, non giustificano il principio di eguaglianza e le sue applicazioni ragionevoli. C'erano democrazie anche prima del cristianesimo. Sì, tutti i principi del cristianesimo c'erano, si può dire anche prima, ma esso ha loro fornito, volere o non volere, una base, uno stimolo e un ideale. Guardi l'immensa importanza attribuita a qualunque anima. Guardi il precetto dell'amore tra gli uomini. Nulla uguaglia più potentemente dell'amore. Scusatemi, vi è ancora molto fumo di gioventù in questo che dite. Lasciamo stare che la democrazia moderna è fatta di cupidigia e di superbia, non di amore. Io vi dico che l'amore tende a mantenere la ineguaglianza. Io vi dico che più un servo ama il suo padrone, più un soldato ama il suo generale, più una donna ama un uomo. Più un debole ama un forte, più un piccolo ama un grande, più queste disuguaglianze sono rispettate. È la cupidigia, è la superbia che tende a distruggerle. Ma lei suppone l'amore da una parte sola, esclamò Silla, dalla parte dell'inferiore. Lo supponga un po' anche dall'altra. Sicuramente lo suppongo. Volete voi dirmi che Dio per amore si è fatto uomo? Io non entro in questo campo. Io dico che chi ama, se è intelligente, non si spoglia, non può né deve spogliarsi della funzione sociale che gli spetta. Io dico che la vostra religione, se aiuta a far rispettare le disuguaglianze create dalla legge umana, molto più deve far rispettare le altre che portano la impronta di una volontà superiore. Ha ben altro a fare il vostro amor del prossimo che impastare repubbliche democratiche, predicare l'eguaglianza fra i pedoni e gli altri pezzi. Perché sono tutti di legno e abitano un solo scacchiere. Mio caro, è mezz'ora che vi ho detto, scacco al re. Non si può, c'è il cavaliere. Il conte chinò sullo scacchiere il suo testone selvoso. Già, disse egli, non ci si vede. Ma guardate un po' se è venuto nessuno. No, non voglio che apriate voi. Si alzò e suonò egli stesso. Mi perdoni, disse Silla, è necessario che io le faccia una domanda. Fate. Secondo lei è anche la nascita fra le disuguaglianze da rispettare? Per Dio, lo credo bene. Vi regalo delle centinaia di gentiluomiciattoli da adesso per un quattrino al paio, ma non capite che la disuguaglianza degli individui crea la disuguaglianza delle famiglie e che le grandi famiglie, sorte per un potere impulso e tenute alte lungo i secoli, hanno una funzione organica nella società umana, sono in certo modo esseri superiori che vivono 4, 5, 600 anni e e dispongono perciò di una forza assai più grande della comune. Possono conservare lungamente molte buone abitudini, contrapporre l'interesse della patria a quello di una generazione passeggera, acquistare in pro dello Stato un'esperienza straordinariamente lunga, servire di guida e di esempio al popolo. «Ha suonato?» disse il cameriere entrando. «Chi diavolo vi ha detto?» esclamò il conte, «di tenere le finestre chiuse a questo modo?» «Non sono io che ho chiuso, deve essere stata la signora Fanny.» Il conte calò un pugno sul tavolo. «Dov'è questa signora Fanny?» «Credo che sia giù, lì, nel cortile.» «A far che nel cortile?» Il cameriere esitò un momento. «Non lo so», disse egli. Il conte si alzò, andò ad aprire bruscamente la finestra, guardò giù, brontolò un'esclamazione piemontese e disse al cameriere «Vengano su tutte e due!» Il cameriere si inchinò. «Ah, non lo sapevate!» esclamò il conte. Quegli, mogio mogio, uscì. «Pare impossibile», disse il conte. «Quell'asino di dottore che fa la ruota intorno alla cameriera di mia nipote, in giardino, come due colombi.» Un minuto dopo entrò il pitor tutto rosso ed esclamando che combinazione!» disse di essere giusto venuto per fare una partitina. «Con Fanny!» interruppe il conte. Il dottore rise molto e disse che il conte aveva voglia di ridere. Non pareva però a guardarlo e il dottore, ridendo di meno, lo guardava sempre. Disse poi che la signora Fanny non aveva voluto venire perché era stata chiamata dalla sua padrona. «Cedo il mio posto al dottore», disse Silla, alzandosi. Il dottore protestò che non voleva assolutamente, che gli bastava di stare a vedere e che già il conte a giocare con lui non si divertiva. Ma Silla insistette. Temeva una scena e non gli garbava di assistervi. «Tornerò», disse egli, «ripiglierò la partita più tardi». Uscito lui, Fanny, tutta imbronciata, porse il viso per la porta e disse «Cosa comanda?» «Che veniate avanti!» Fanny aperse l'uscio un po' più, ma non si mosse. «Che veniate avanti!» gridò il conte. Ella fece un passo. «E che non vi mischiate di aprire né di chiudere imposte nelle mie camere, e che non perdiate tanto tempo in giardino dove non c'è niente per voi!» Il povero dottore, sulle spine, aveva insinuata la punta del naso fra il re e la regina e fissava fieramente il pedone avanzato dal re nemico. «È la marchesina», cominciò Fanny provocante, facendo girar la maniglia dell'uscio. «Dite alla marchesina di venir qua», interruppe il conte. Fanny se ne andò battendo l'uscio e brontolando. «Sciocca», disse il conte, ritirando la sua regina dalla seconda casa dell'alfiere del re avversario, dove l'aveva portata senza vedersi che un cavaliere la minacciava. Fece un'altra mossa e soggiunse. «Non le pare, dottore?» «È magari un po' leggerina, sì, già», rispose vigliaccamente il pitor, spingendo due passi il pedone della regina e offendendo il pedone del re avversario. «Tenga bene a mente, caro dottore», disse il conte, «non si perda con le pedine, specialmente quando gioca in casa mia. Non le tornerebbe conto davvero». Il dottore fece fare al suo cavaliere un salto fantastico. «Cosa fa?» disse il conte. Quegli si batté la fronte, ritirò il pezzo e disse che era ottuso per il gran caldo, che era partito di casa alle 11 e aveva fatto 4-5 visite sotto il sole bruciante. «Oh!» esclamò il conte, trasalendo e guardando l'orologio. «E io che dimenticavo, debbo andare a incontrare alcuni amici». Al dottore non parve vero di poter troncare quella partita penosa. «Tralasciamo, tralasciamo», disse egli, «verrò bene un'altra volta». Ed ecco da capo Fanny. «La signora marchesina desidera sapere», disse ella, «cosa il signor conte vuole da lei. Ditele che la prego di voler finire, invece mia, una partita a scacchi con il signor dottore». «Ah, signore», esclamò questi, «che non si disturbi mica per me. Andate», disse il conte. Gli occhi del dottore, poi che rimase solo, brillarono. «Ah, che non mi perda con le pedine», disse egli tra sé, fregandosi le mani, «per la tua bella faccia. Togli su». Aveva poc'anzi ottenuto da Fanny un appuntamento per quella notte alla cappelletta, un luogo solitario a riva del lago, poco discosto dal palazzo. Fanny aveva promesso che vi sarebbe venuta con la lancia dopo mezzanotte. Era irrequieto, girava per il salotto, cercava uno specchio per vedersi felice e farsi delle congratulazioni. Non c'erano specchi là, non c'erano che i vetri aperti della finestra, dove egli riuscì di intravedere una languida immagine del suo viso beato. Guardò giù nel cortile dove era stato visto dal conte a colloquio con Fanny e mormorò: «Maledetta finestra!» Il conte attraversava il cortile e saliva imperterrito la scalinata arsa dal sole. Fra le grandi ombre ferme dei cipressi, lo stormire, il luccicar delle vigne, corse dal vento meridiano. Il dottore gli diede un'occhiata e, sicuro del fatto suo, se la svignò in cerca di Fanny. Intanto il pedone della regina bianca e il pedone del re nero, stretti corpo a corpo per obliquo e immobili, si domandavano se vi fosse pace o armistizio o consiglio di guerra. Ma né loro né altri in tutto il campo ne sapeva nulla. Si diceva bensì, tra i neri come tra i bianchi, che la campagna era male condotta, senza energia, e che l'azione militare era subordinata a un'azione diplomatica molto varia, molto estesa, a cui prendevano parte successivamente, per diversi scopi, parecchie potenze. Infatti, là era una partita come quelle che i venti giocavano qualche volta sul piccolo lago, sfiorandolo appena, facendovi correre sulle veloci. Da opposte parti, piccole macchie brune, mentre la guerra grossa urlava in alto, sopra le cime delle montagne, fra i nuvoloni pieni di mistero e di inimicizie. «Sono qui», disse Silla entrando, e si fermò sui due piedi. Come mai non c'era nessuno? Si accostò allo scacchiere. La partita non era terminata. Tutt'altro. Dopo che l'aveva lasciata lui, non s'erano fatte che due mosse. Si guardò attorno e, visti sopra una sedia il cappello e la mazza del dottore, suppose che almeno costui sarebbe tornato presto e si mise alla finestra. Pensò alle parole del conte sulla uguaglianza politica, sui privilegi della nascita. Era una fosca nube che sorgeva davanti a lui. Veramente non aveva studi speciali in questi argomenti, ma dall'università in poi era stato nutrito di idee opposte a quelle del conte. Aveva respirato la vibrata aria democratica della società moderna e ora non credeva quasi possibile che un repubblicano come il conte avesse simili convinzioni. Adesso intendeva certe frasi, discorsi precedenti del conte, di cui a prima giunta non aveva potuto afferrare il senso, e rimproverava se stesso di aver troppo leggermente accondisceso a farsi suo collaboratore. Quando il conte gli aveva manifestato il tema del lavoro che aveva in animo di affidargli e a cui proponeva questo titolo «Principi di politica positiva», Silla aveva ben espresso le sue riserve sulla questione che vi si dibattesse fra la Repubblica e la Monarchia, ma non aveva pensato a quest'altro dissidio. Il conte aveva subito accettate queste riserve, dichiarando che mai, in nessun caso, gli avrebbe proposto di sacrificare le proprie opinioni, che forse, trattando l'argomento in generale con principi positivi, avrebbero potuto accordarsi molto più facilmente di quanto paresse probabile, che ad ogni modo avrebbero discusso tutto, e s'eran posti immediatamente all'opera incominciando con un'esposizione rapida delle vicissitudini della scienza dai greci in poi. Ma ora Silla sentiva aprirsi un dissenso molto più profondo. Che fare? Accettare una discussione nella quale potrebbe rimaner vinto per mancanza di studi? Era un pericolo grave. D'altra parte, quale fierezza e quale audacia nelle idee del conte, quale disprezzo delle opinioni volgari e della corrente umana. Sarebbe stata un'umiliazione inesprimibile ritirarsi senza lotta, riconfondersi con la moltitudine, lasciando solo quest'uomo nell'attitudine così nobile di uno contro tutti. No, bisogna stare a fronte di lui e non a fianco delle passioni, dei pregiudizi democratici. Sostenere la nobiltà e la grandezza del principio di uguaglianza con l'aiuto di quello stesso spiritualismo religioso che deve poi regolare l'applicazione, secondo un ideale elevatissimo di fraternità. Ammettere di buon grado gli errori, le ingiustizie, la cecità, le insopportabili pretese del sentimento democratico moderno. Ma poi combattere. Combattere soprattutto l'orgoglio aristocratico, i privilegi della nascita. In quest'ultimo pensiero il sangue di Silla si veniva riscaldando, il cuore gli batteva più rapido, buttava fuoco dal petto e fiere parole di passione che non erano dirette al conte. No. Silla, poco a poco, involontariamente, si immaginava di fronte a Donna Marina. La vedeva passare con la sua indifferenza altera, tanto più pungente quanto più la persona era delicata e graziosa, con il suo freddo sguardo che scintillava solo talvolta incontrando quello del conte. A lei Silla dirigeva mentalmente la sua eloquenza. Non ne aveva ottenute 3 parole in 20 giorni, anche senza parlare, ella gli aveva ben fatto intendere che non lo stimava degno né di cortesia né di attenzione. Almeno Silla credeva così, e fino dai primi giorni si era regolato con lei secondo questa idea, opponendo alterezza ad alterezza. Non senza soffrirne però, non senza una specie di voluttà amara che in presenza di lei gli stringeva forte il cuore. E ora gli pareva di attraversarle il cammino, di fermarla, volesse o no, di chiederle cosa credesse mai. «Dunque, dottore», disse una voce dietro a lui. Silla si voltò in fretta. Era ben lei, Donna Marina, seduta davanti allo scacchiere. «Io prendo il nero», disse ella, guardando attentamente i pezzi. E l'era dunque venuta leggera come una fata, o Silla si era ben lasciato affondare nei suoi pensieri? Egli non si mosse. «Dottore», disse Marina con accento di sorpresa, alzò la testa e vide Silla. Aggrottò un istante le sopracciglia, tornò a guardare attentamente lo scacchiere e disse con la sua voce gelida: «Dov'è il dottore?»
«Non lo so, signorina».
«Avvicini un poco le imposte», soggiunse Marina quasi sottovoce, senza guardarlo. Silla finse di non aver inteso. Si staccò dalla finestra e passò dietro a lei per uscire. Ella non alzò il capo, ma quando Silla fu presso all'uscio, gli disse sempre sullo stesso tono: «La prego, avvicini un poco le imposte». Silla tornò indietro silenziosamente, senza affrettarsi. Avvicinò le imposte e si avviò da capo alla porta. «Sa giocare?» disse Donna Marina. Silla si fermò, sorpreso. Ella aveva alzata la testa, finalmente. Ma adesso faceva scuro nella camera e non si poteva vedere l'espressione del suo sguardo. La sua voce suonava tuttavia di fredda insolenza. Silla si inchinò. Donna Marina aspettava forse che si offrisse per finire la partita con lei, ma questa offerta non veniva. Accennò allora la sedia vuota in faccia a lei e con un gesto della mano destra, senza muovere affatto la testa. Evidentemente quella mano non aveva detto «prego», ma «permetto». Silla si sentì vile. Era forse la sottile fragranza entrata nella camera, la stessa fragranza sentita il giorno del suo arrivo nella galleria dei paesaggi, che ora gli ammorbidiva l'orgoglio, gli diceva a nome di Marina tante cose blande. Voleva rifiutare, non poteva. «Ha paura?» disse Donna Marina. Silla prese la sedia vuota. «Di vincere, signorina», rispose. Ella alzò gli occhi in viso. Adesso Silla poteva quasi sentire il tepore di quel viso. Adesso vedeva bene i grandi occhi freddi che lo interrogavano insieme con le labbra. «Perché di vincere?» «Perché non so farmi inferiore se non lo sono». Ella alzò impercettibilmente le sopracciglia, come altri avrebbe alzato le spalle, guardò lo scacchiere, tenendo l'indice arcuato sul mento, e disse: «Movo io». Porse la mano. La tenne un momento sospesa sui pezzi. La lama di luce che entrava fra le imposte socchiuse le batteva sui capelli capricciosi, sulla guancia pallida, sull'orecchio delicatissimo, sulla piccola mano bianca, sospesa in aria, lumeggiata nell'ombra di trasparenze rosee, mostrava una bella figura tranquilla, intenta al gioco. Silla non era così tranquillo. Pensava involontariamente, guardandola, che l'avrebbe baciata e morsa.
Donna Marina prese il pedone della regina bianca e lo gittò nel bossolo. «Crede proprio di non essere inferiore?» disse ella. «Non so come lei giochi», rispose Silla muovendo un alfiere. Ella mise un breve riso metallico guardando l'alfiere nemico e disse «Vede, io so invece come gioca lei. Lei gioca prudente, ha paura di perdere, non di vincere». A questo punto il dottore spinse l'uscio e, vista la partita impegnata, si fermò. Marina parve non vederlo. Quegli richiuse l'uscio piano piano. «Cosa fa adesso?» proseguì Marina con accento più vibrante. «Perché non esce fuori con la regina? Perché non attacca, sinceramente?» «Io non attacco, mi basta difendermi. E le assicuro, Marchesina, che lo posso fare abbastanza bene. Perché vorrebbe lei che attaccassi?» «Perché allora la finirei più presto». «Secondo». «Si provi», disse Marina. Silla chinò la testa con intensa attenzione sullo scacchiere. Donna Marina fece un atto di impazienza e si alzò in piedi. «È inutile che studi tanto», disse ella. «Le assicuro che non vincerà, non vincerà», ripeté scompigliando con la mano e rovesciando i pezzi. «Io non ho giocato contro di lei altra partita che questa e credo che non giocherò più». «Meglio per lei? Oh, né meglio né peggio». «Sicuro», disse ella con accento sarcastico, «ella non è qui per giocare contro di me, è qui per fare degli studi profondi con il conte Cesare, non è vero? Che studi sono?» Silla godeva di sentirla irritata. Era una vittoria. «Di nessun interesse per lei, signorina», rispose. Ella restò un momento pensierosa e poi tornò a sedere. Quali dubbi, quali pensieri di conciliazione le passavano per il capo? Recò ambedue le mani a una crocettina d'oro che le pendeva dal collo tra l'abito aperto e giocherellò con essa, piegando il mento al seno, scoprendo un po' delle braccia tornite. «Molto bassi questi studi, dunque», disse ella. «Oh, no! Ah, lei crede allora che siano troppo alti per me?» «Non ho detto questo». «Vediamo. È matematica?» «No». «Metafisica?» «No». «Scienze occulte, forse. Il conte ha bene dello stregone. Non trova, signor... Come si chiama lei?» «Silla». «Non trova, signor Silla?» «No, signorina». «Molto reciso, lei». Seguì un momento di silenzio. Si udì la voce del conte mista ad altre voci di persone che scendevano per la scalinata. Silla si alzò in piedi. «Aspetti un poco», disse ella bruscamente. «Non voglio sfingi davanti a me. Cosa scrive lei con mio zio?» «Un libro noioso». «Capisco. Ma di che tratta?» «Di scienza politica». «Ella è un uomo di Stato?» «Qualche cosa di meglio. Sono artista». «Di canto?» «La marchesina ha un grande spirito. E lei è molto orgoglioso». «Forse. E con quale diritto?» Dicendo queste parole, Marina sorrise di un enigmatico di cui Silla non capì il veleno. «Di rappresaglia», rispose. «Oh!» esclamò Marina. Un lampo di sdegno le passò negli occhi. L'uno e l'altro pensarono in quel momento a un predisposto legame, fosse pure d'antagonismo, di inimicizia nel loro futuro destino. «È dunque vero», disse Marina sottovoce, «che lei gioca un'altra partita qui al palazzo». «Io», rispose Silla sorpreso, «non so cosa lei voglia dire». «Oh, lo sa, ma lei gioca coperto, gioca prudente, non ha ancora mosso la regina. Povero orgoglio il suo. E parla di rappresaglie. Non mi conosce lei. Mi hanno scritto poco tempo fa che sono superba, che vorrei vivere in una stella di madreperla e che in questo pianeta borghese, in questo sudicio astro di malafama, non c'è posto per me da posare il piede. Risponderò che il posto l'ho trovato e...» «Ecco mia nipote», disse il conte entrando con alcune persone. Silla non si mosse. Guardava Marina con gli occhi sbarrati. «La sua corrispondente, Cecilia, lei!» «Il signor Corrado Silla, mio buon amico», soggiunse il conte, «il quale ha ancora la testa negli scacchi, a quanto pare».